Ciao. Vuoi investire i tuoi risparmi a caso? Se la risposta è sì, ci sono molte opportunità pensate apposta per te. Infatti la stessa voce registrata telefona a tutti, ma credimi se ti dico che quella degli altri è un po' meno convinta di me. Quindi, questi soldi. Criptovalute. Fondi di investimento. Allevamenti di lumache. Tu dimmi che io faccio. Se intanto vuoi pensarci, al momento possiamo parlare di videogiochi. Questa è la puntata numero 57 di Jaipad, cioè corri, salta e spara. Siamo stati ospiti di Marco Mottura e Simone Viking che fanno il programma OP per Red Bull, la marca di bibite e gente che si butta dagli aerei con cui abbiamo una collaborazione. Ci hanno costretto a parlare di videogiochi facendo dei videogiochi. Speriamo che la puntata vi piaccia. Anche se Fossetti voleva solo vincere perché a una certa età e nella vita le insicurezze prendono forme inaspettate.
Benvenuti a un contenuto speciale maschile di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Oggi siamo ospiti di un programma che si chiama OP ed è di Red Bull e mentre giochiamo a Tricky Towers, ma voi non dovreste saperlo, noi stiamo giocando a Tricky Towers, nel frattempo raccontiamo quello che è successo recentemente e che dovrebbe smuovere un pochino così l'attenzione del mondo dei videogiochi, cioè la diffusione delle candidature per i prossimi Game Awards.
Tra l'altro, prossimi Game Awards, Fra, tu ne sai qualcosa, nel senso hai anche tu votato per queste,
sì,
per queste nomination?
Assolutamente sì, come...
A titolo personale immagino,
no, come
cioè, t'hanno chiamato
two.
In quanto
ma smettila.
Sono rappresentante
sì,
della...
del videogioco in Italia.
Pensavo alla Toscana, no. Più che altro.
La Toscana del mondo,
le minoranze vanno comunque... difese, sostenute.
Un gioco sui PC all'Aglione non c'è.
Non
e questo,
c'è,
scusate, c'è. Fa un po' schifo. Ecco, se possiamo dirlo a Jeff Keighley.
Insieme al mio collega faccio parte della giuria, da quest'anno insomma ci hanno inseriti, quindi abbiamo votato secondo la regola appunto del doppio turno sostanzialmente, perché c'è un primo momento in cui tutti i giurati in realtà esprimono per ogni categoria 5 preferenze, poi viene fatta una collezione di voti che determina appunto le nomination che oggi andiamo un attimino ad esaminare e poi tutti insieme si rivota per eleggere il vincitore in ogni nomination. Chiaramente, insomma, questo esibisce anche il fatto che si tratta di un premio molto lontano da altri premi, tipo i BAFTA, in cui c'è una giuria che si raccoglie per eleggere prodotti che hanno dei meriti artistici secondo dei criteri ben specifici. Questo è un premio un pochino più, come posso dire, tipo gli Oscar, ok? Quindi ci sono un centinaio di testate e di creator che vengono selezionati in tutto il mondo e poi si procede così.
Quindi la prima domanda fondamentale è: perché voi?
Perché noi siamo... perché noi? Perché in Italia abbiamo una voce.
Hai titubato, quindi deve aver colto nel segno un pochino.
Bello,
questa cosa.
Smettila, sei tu che stai cercando così di distrarmi in questa attività che in realtà in questo podcast non si potrebbe neppure citare.
Quindi, hanno pubblicato le nomination per i Game Awards.
Ho vinto, esatto, la prima, ma essendo una persona discreta e anziana faccio finta di niente, andiamo avanti. Sono state pubblicate le candidature e io comincerei con... Adesso le leggiamo...
Punti via Fossetti, una sconfitta.
Le leggiamo man mano. Alcune, diciamolo subito, il premio ha una natura ibrida, certo di premio, ma a differenza degli Oscar è anche una piattaforma di presentazione di novità. Anzi, forse la ragione per cui, certo i premi piacciono a tutti, ma la ragione per cui l'industria è così ingarellata con questo premio...
Sono le World Premiere!
Sono le 1500 anticipazioni, sì, di giochi che non usciranno 3 anni dopo.
In realtà non in questa fase avviene.
No. Poi succederà. Poi succederà. In questa fase preliminare non c'è quell'aspetto e c'è solo l'aspetto delle candidature, che comunque devono fungere da sostrato su cui si appoggiano una grande quantità di video e quindi sono infinite. Se c'è un pro player che usa una particolare marca di cotton fioc, c'è anche il premio di quello. Ciò detto, vedremo se insomma alcune categorie magari decidiamo di non commentarle
sì,
nemmeno.
Allora io altrimenti viene una cosa.
Scalettando tutta la parte e-sport l'avrei serenamente zompata, eh.
Sì, ma al di là della parte e-sport, secondo me ci sono anche alcune candidature in cui insomma possiamo un attimino andare un pochino più rapidi, perché altrimenti non la finiamo questa puntata.
Adesso poi tra l'altro lui si deve concentrare perché ne ha persa una, quindi non gliene frega niente, potrebbe esserci la guerra termonucleare totale, Fossa deve vincere la seconda, quindi teniamo presente che non sarà dei nostri più o meno nei prossimi minuti. Detto ciò, Best Community Support ci può interessare?
Ma perché no, hai cominciato da quella più scrabble?
Perché scusa, ha deciso che
non partiamo
i giochi
da Best
e le cose
game,
importanti
ragazzi,
le voleva tenere in fondo. E
ho capito, Best però Community Best Community Support,
Best
che poi in
VR
realtà
AR Game.
Beh, ma scusa, Best Community Support l'anno scorso ha vinto Final Fantasy 14 e non ne vogliamo parlare per almeno 15 o 20 minuti.
Zampa, scusa un attimo, il punto è che Best Community Support e Best Ongoing Game in realtà sono semplicemente una fotografia di quei game as a service che vanno e alternativamente se la rimbalzano. Una volta è No Man's Sky, una volta è Final Fantasy XIV, una volta è Fortnite e basta. Io non la trovo proprio, come posso dire, l'argomento più interessante su cui basare.
Perché tu sei una persona arida.
Perso, allora
così
arrabbiamo.
Come
mamma
questo
mia,
mattoncino
che va mostoso, però
non è il mattoncino più
va bene. Allora Bordone, Community Support viene tolto.
Parliamo Best AR VR Game.
Avrei detto Fighting Game, in cui Fossetti è un noto campione, a differenza di Tricky Tower.
Allora, Fighting Game abbiamo, vi dico i candidati.
Ragazzi, state prendendo tutte quelle più scrause.
Eh?
State prendendo tutte
non
quelle
devi dissociarti,
bene,
il programma è lo stesso, non è che c'è arrivi e fai gnegne. Allora, Best Fighting Game, DNF Duel, non so cosa sia. JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R.
Non sai cosa sia.
Non so, ma io non so quasi
lo stimo,
mai cosa
ma non
sia.
Lo conosco.
Io le leggo, però non sono completamente così consapevole. The King of Fighters 15.
Allora, un gioco
King of Fighters
che
almeno te lo ricordi, come brand te lo ricordi.
Sì,
io direi
ma non
gioco
parliamo di me.
Che ha
parlate
avuto il coraggio
gioco
di arrivare all'episodio 15 e questa categoria forse non l'ha mai vinta. Facciamola vincere a lui.
No, non sono
per
d'accordo.
Per la stima, per il per cioè, la, tu ci dici ha provato per così tanto,
sì,
vorremmo dargli qualcosa.
Ragazzi, DNF Duel è
Multiversus.
Ma l'hai sentito adesso tu la prima volta?
Ma non è vero, ma smettila così di diffamare.
Multiversus e alla fine Sifu. Io
allora
ho sentito solo Sifu.
Sì. Facciamo
questo
discorso.
È molto indie, non vincerà.
Facciamo sulla fiducia.
No, fermi, facciamo un discorso serio su questa categoria. Lo vogliamo fare?
Facciamolo.
Il discorso serio, mi sono distratto, è che praticamente
è questo allora il discorso serio.
No, perché che fammi finire.
Comunque sta giocando a Tricky Towers.
Usa qualche altro intercalare, prendi del tempo.
Praticamente non va bene però, eh. No, veramente proprio televendita dei materassi.
Guarda,
andiamo puoi usare anche andiamo a
vero e proprio e li hai fatti tutti.
Il discorso serio è che in realtà Sifu arriva in questa categoria secondo me un po' impropriamente, perché più che un picchiaduro sì, classico è un gioco d'azione che secondo me rinfresca anche proprio la formula dei beat'em up a scorrimento con grande merito, quindi ovunque sia nominato io sono contento, però c'è da dire che insomma avrebbe probabilmente meritato di più in altre categorie, anche per meriti artistici.
Ma è uscito da così poco, Sifu? A me sembra anche che
Sifu
fosse
è uscito
già
a febbraio okay, dell'anno scorso, una cosa del genere. Invece c'è da citare, secondo me, Multiversus, non tanto, io non mi sento di citarlo.
Cos'è Multiversus?
È Multiversus è
ho
tipo
visto solo le pubblicità su Facebook,
okay,
questa è la mia conoscenza di
il clone di Super Smash Bros, ma con i personaggi di Warner sostanzialmente, ma con grande in realtà apertura. C'è dentro Rick e Morty, ci sono i Looney Tunes, c'è dentro forse anche Shaquille O'Neal, una roba del genere.
LeBron James,
ok, Shaquille O'Neal sono fermo agli anni 90, scusatemi, è l'anzianità questa che parla. E è diventato
vinta,
un pochino
ne vinta una
no, è Zampa,
quindi sei l'unico che non ha vinto qualcosa.
Sono
ancora
l'unico che non ha vinto qualcosa.
No, era giusto. Perché sai, Bordone ne ha vinte
se
due.
Se non la sfida della
io
dignità.
Io ne ho vinta una.
Se non la sfida della dignità.
Tu quanto ne hai vinte? Vabbè, la metti là, vicino alla laurea dell'università della vita. Bella, appesa.
E Multiversus è un po' diventato, sì. Cioè ne voglio parlare perché è un po' diventato un fenomeno, proprio per anche questa sua grande apertura nella selezione dei personaggi, che ha innescato un pochino di viralità, e secondo me comunque sia il fatto che sia stato citato qui e anche in qualche altra categoria è un po' rappresentativo di una cosa importante che è successa quest'anno.
Abbiamo dei, insomma, tifiamo più per Sifu però che per questo, dai, che per Multiversus.
E anche no? Se,
anche
ripeto,
se sappiamo che non vincerà.
No, anche se non è la sua categoria.
Sì, è un po' fuori categoria.
Però io sì, vabbè, lo amo così tanto che non riesco a fare per
va me. Bene. Allora, andiamo a Best Game VR AR.
Ti piace proprio questa cosa della realtà virtuale?
Ragazzi,
è interessante come categoria. Abbiamo provato mamma mia, a darla in tutti i modi.
Non lo volete?
Ma
vi prendete la responsabilità di dire non lo vogliamo.
Non lo vogliamo.
Ok, allora no. Allora passiamo a Best Game for the whole fucking family.
Ecco.
Per tutta la famiglia. Ecco. Ho aggiunto una parola, ma l'avrete capito.
Adatta alla famiglia e al tipo di gioco, tra l'altro.
Allora, abbiamo questi candidati. Kirby and the Forgotten Land. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Mario Rabbids Sparks of Hope, che è l'unico di Milano, e Nintendo Switch Sports e Splatoon 3.
Ok, che cosa vogliamo dire? Questa categoria è più fragile della torre che sto costruendo, nel senso che...
Non hai visto la mia, forse.
È una categoria che io non trovo propriamente a fuoco, perché finisce semplicemente per includere un pochino tutti quei titoli che in realtà sono adatti per la famiglia a un livello estetico, ma non a un livello di meccanica.
Perché Mario Sparks of
Hope, esatto, per quanto cioè possa per voler famiglia. Bene a Ubisoft Milano,
io voglio
è
chiedere
strategico.
Una cosa sia a te che a Marco. Sì. Hai fatto presente, ovviamente, cioè questa puntigliosità, questo fare la punta al cazzo l'hai scritto anche a Jeff Keighley,
certo,
vero?
Sì,
io,
sì.
Sai, la categoria non sono convintissimo, esatto. Vero?
Cosa ne pensi di questo gioco? Ma prima di parlare del gioco, mi occuperei della categorizzazione.
Non
che
è molto
a fuoco. Il gioco.
Non
hai vinta una su quattro, sei forte per essere direttore di testate. Allora,
scusa, chi è l'unico che fa questo proprio per vivere?
L'unico che anche sta parlando nel merito dei giochi, a differenza di voi due. Però
qui
va benissimo.
Puoi far andare un po' un ditino.
Comunque, allora, io faccio presente che noi non è che abbiamo scelto questi giochi, anzi, ne avevamo candidati degli altri, non lo possiamo dire, ma noi, queste sono le nomination fatte sulla base dei voti di 100,
di tutti.
100.
Redazioni diverse, e alla fine si sono espressi così.
Cioè, però questo anche... è un commento un po' a 5 stelle, scusami, la democrazia funziona così, non avete prevalso, o forse sì, restiamo nel dubbio.
No.
In alcuni casi avrete votato
al massimo
quello che
ci dissociamo.
Sì, per esempio Kirby, secondo me qui ci sta molto bene. È proprio un gioco, secondo me, perfetto.
Ma anche Lego Star Wars.
Anche Lego Star Wars.
Perfetto.
Però sì, molto spesso.
Quello che
rischio...
no è Mario Rabbids, perché ha turni. E...
Beh, ma anche Splatoon 3.
Cioè, e anche Splatoon 3.
È uno sparatutto comunque.
Sì, cioè, in cui ti chiudi e sei più o meno per conto tuo. Insomma.
E quindi, secondo me, il punto di questa. La debolezza di questa categoria è che molto spesso rischia di diventare la categoria di Nintendo, perché Nintendo è quella che comunque, al di là delle formule di gioco, come per esempio quella di Splatoon, porta avanti appunto questa estetica molto family friendly, e quindi si prende quasi tutto. Alla fine io spero che lo vinca Kirby, perché secondo me Kirby è proprio un platform molto molto carino e anche adeguato proprio a tutta la famiglia. Vedremo.
Bene, Best Sports and Racing Game.
Oh, guarda, sui giochi sia sportivi che di guida, questa è forse la redazione più titolata a parlarne di tutto il panorama mondiale, no?
Formula 1 2022, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turing 7 e Holy Holy World.
Gran Turing? Tu hai
c'è
detto
scritto?
Gran Turing.
Io non l'ho detto,
c'è scritto
qua.
È Gran Turismo.
Ma lo pensavo che lo fosse, però non so chi abbia scritto questo elenco.
Allora,
il sito Gran
io
Turing.
Voglio dire, non ricordo il sito dal quale l'ho preso. A questo punto credo che Gran Turing 7 sia il vincitore disegnato.
Il favorito. Allora io voglio dire che Gran Turismo l'ho provato. È diventato un pochino più coinvolgente rispetto a quella specie di gioco svizzero-tedesco-giapponese che è sempre stato Gran Turismo, che è freddo come il ghiaccio e per collezionisti di macchine. Questo è un pochettino più bailado, ma proprio stiamo parlando di sfumature, ed è sempre per amanti della formula, perché altrimenti insomma non godi granché. Only Holy World è un po' fuori dalla categoria degli sportivi puri, e quindi direi che per Joypad è il gioco preferito, cioè se dobbiamo votarne uno direi quello lì.
Sono d'accordo, mi dispiace però che
adesso contesta un'altra volta la categoria, gli tiro una sedia.
Mamma mia, che oh, ragazzi, ma si sta parlando, cioè si usano queste categorie, si usano queste categorie per parlare di mercato. Cioè, mi dispiace che titoli eccezionali come per esempio Mario Strikers e Windjammers 2 non abbiano avuto neanche una rappresentazione.
Windjammers molto bello. E non c'è una categoria di nessun tipo in cui Windjammers è stato messo? Non so. L'unico tra l'altro che si alza e fa dei gesti di grande maturità quando vince, che hanno per protagonista un po' quello che si può chiamare crocci in inglese e inguine in italiano. Bene, innovazione, innovazione nell'accessibilità è una categoria che ha a che fare con il bene, ma vogliamo percorrerla?
Dov'è innovazione e l'accessibilità?
Innovation and accessibility.
Secondo me, più che percorrerla, c'è da dire che è bello che ci sia questa categoria. Secondo fra l'altro, è bello anche che...
Va insieme alla categoria Best Impact, cioè quella proprio... Games... Ma no, perché vedi... Pubblicità progresso.
No, qui hanno anche, secondo me, la filosofia con cui hanno fatto votare in questa categoria è diversa, perché non abbiamo votato noi. Cioè, la giuria non ha votato per questa categoria, ma ha votato una giuria apposita composta, insomma, da giocatori che, in effetti, hanno bisogno di opzioni di accessibilità. E quindi, secondo me, hanno fatto proprio bene a metterla e a interpretarla così.
Io ho intervistato, a questo proposito, un politico che sta a Milano e che è cieco, e lui mi diceva che negli anni 80 lui giocava senza nessuna opzione di accessibilità, ovviamente, quindi ognuno doveva inventarsi le abilità, giocava a Street Fighter solo a memoria e con il suono delle legnate, che è una cosa che quando l'ho scoperta mi ha veramente aperto un mondo. E giocava, non giocava, cioè giocava partite, sfide, perché dopo un po' era, insomma, aveva piegato il gioco, il gameplay, alle sue necessità. I giochi sono As Dusk Falls, God of War Ragnarok, Returnal, Return to Monkey Island, The Last of Us Parte 1 e The Quarry.
Tra l'altro, scusa Matteo se ti interrompo, sì, ma hai appena dato un suggerimento a Simone Viking per le prossime 15 live sul suo canale.
Assolutamente sì.
Street Fighter bendato coi piedi.
Assolutamente. Quindi sì, guarda questa felpa, guarda questa felpa. Perfetto.
Scusate, io proseguite pure.
Posso entrare nel merito di tutti questi giochi, faccio però presente che 3 su 5 sono ormai first party Sony, che da questo punto di vista, insomma, ha dato una bella spinta già dai tempi di The Last of Us parte 2. Comunque la quantità di opzioni di accessibilità sono moltiplicate. God of War, tra l'altro, con accessibilità Sony, diciamo, fa un discorso un po' più ampio, non è solo al diciamo alla limitazione fisica di qualsiasi tipo, ma è anche un modo di intendere il gioco diverso, per dire opzioni per rendere il gameplay più facile, per, che so, magari lasciare intatto il livello di difficoltà ma aumentare il numero delle risorse che puoi trovare.
Sì.
Insomma, gestisciti il gioco un po' come preferisci. Forse loro stanno provando a superare un po' questo concetto di livello di difficoltà. Io non mi sono ancora fatto un'idea nel capire se sia una cosa positiva o negativa proprio a livello di game design, però insomma è bene che questa cosa venga portata avanti. Francesco, stiamo parlando di cose serie e importanti, non ce ne frega una fava che hai casualmente vinto un'altra partita.
Best Action Game.
Ah, qui c'è da fare una premessa, ovvero che è una categoria molto allargata in cui finiscono
Modern Warfare 2.
È quello che dicevo, cioè per loro sostanzialmente la categoria Action Game include tutti i titoli in cui la progressione è legata a uno scontro.
O c'è una R nel titolo.
No, è legata a uno scontro, che può essere anche uno scontro con armi da fuoco e proiettili, quindi è una categoria in cui finiscono sia titoli come Bayonetta e Sifu che titoli come Modern Warfare. Secondo me, insomma...
Ti fermo, perché sì, avevo una domanda che mi chiedevo da un po'. Bayonetta,
sì,
tu l'hai giocato?
No, devo dire no. No.
Qualcuno l'ha fatto, perché io sto leggendo delle robe
dei nostri host
in giro che non capisco... Da qualche parte leggo che è una roba pazzesca, piena di invenzioni, dall'altra leggo che è una mezza chiavica, e quindi perché fa un po' fatica a livello tecnico, perché è ripetitivo, vorrei capire un po' come funziona.
E io chiedo l'intervento dell'ospite a sorpresa, Marco Mottura.
A sorpresa, è lì dall'inizio.
C'è anche Simone, c'è anche Simone.
Abbiamo giocato due, okay.
Sì, ma va bene.
Vai Simone, vai.
No, ne parlavamo anche prima di arrivare qui, tra l'altro. E è un mix tra le due cose. Ci sono delle idee che sono folli e sono estremamente divertenti. E, il combat system è molto, molto responsivo, come anche i titoli precedenti del resto. C'è un problema però che è legato a una questione di struttura dei livelli che lasciano un po' più di spazio per trovare dei segreti, ma che limitano l'azione. Non stai tutto il tempo a fare a botte, che... Detto così non sembra un problema, ma in realtà in un Bayonetta è un po' un problema. E poi c'è un problema enorme di visibilità. Cioè, ci sono tantissime cose a schermo, enormi, kaiju che distruggono tutto, ma lo fanno a scapito della chiarezza dell'immagine. Tu non sai dove sei tu. No, tu vedi benissimo quello che succede. E che nel frattempo
ti perdi
il tuo personaggio. A loro non interessa che tu non veda il tuo personaggio. Che in un gioco, alla Devil May Cry... rappresenta un ostacolo enorme, secondo me, chiaramente.
Io dico che secondo me hanno fatto un action game di valore, divertentissimo da giocare e sopra le righe in una maniera trionfale, nel senso che succedono delle cose veramente assurde. Bayonetta come serie ci ha abituato anche a delle digressioni particolari. Nel primo c'era un omaggio Space Harrier, eccetera. Qui sono veramente all'ennesima potenza, proprio delle fasi... tipo da picchiaduro uno contro uno. Ci sono momenti con le astronavi, di tutto, senza spoilerarlo. Il problema è che la parte action, che tradizionalmente per Bayonetta era di un rigore, una precisione, veramente un meccanismo a orologeria perfetto, qui secondo me è stata un po' sacrificata sull'altare di un voler fare delle cose molto sopra le righe, che però... hanno un impatto sul gameplay che è proprio difficile a volte da leggere. Secondo me è un bel action game, ma è un Bayonetta discutibile.
Non mi ricordo Neon White.
Ah, Neon White è un gioco indie bellissimo, pubblicato da Annapurna, che è una sorta di action platform in prima persona con le carte. Ogni carta praticamente rappresenta un'azione e tu le devi usare nell'ordine corretto per superare questi livelli, che sono in realtà dei grandi puzzle in cui devi appunto azzeccare la sequenza giusta di salti, sprint, colpi di arma da fuoco per uccidere i nemici, per arrivare in fondo nel miglior modo possibile.
Va bene, io direi che fra questi, quello di cui meno ci frega, mi verrebbe da dire Teenage Mutant Ninja Turtles.
Tanto è uno di quei... È un titolo che praticamente non si capisce come abbia fatto arrivare fin qua, dico la verità, perché è carino, ma secondo me mai da nomination per nessuna categoria del Game of the Year, però ce l'ha fatta, evidentemente.
I mondiali di quest'anno sono in Qatar, quindi ce la può fare chiunque.
Veniamo a Best Action Adventure Game.
Best Action Adventure, vabbè, c'è
Ho già il vincitore proprio.
Vabbè, dille.
Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic.
Allora, qua già comincia a vedersi Stray prezzemolino, perché
Stray c'è.
Stray
cioè, l'hanno messo
sei
da un
nomination,
sacco
ragazzi.
Di parti, eh?
Sei nomination, fra cui lo vedremo poi una di quelle più importanti, due di quelle più importanti.
Giochi con dei gatti.
Io qua ammetto che per me anche Plague Tale è un pochino al limite, perché non è mai, diciamo, un prodotto, secondo me, del livello degli altri competitor. E ovviamente qui per me God of War rappresenta... Per me proprio rappresenta al meglio questa categoria, nel senso che God of War è sempre stato di natura un action game, però qui l'apertura verso la dimensione esplorativa, avventurosa, più aperta, fatta anche di side quest, che già c'era nel capitolo del 2018, si concretizza pienamente, e questo è proprio il capitolo che secondo me segna il passaggio proprio a un'altra categoria, che è quella dell'action adventure. E ovviamente, vabbè, c'è così una qualità produttiva che, insomma, secondo me si porterà a casa il premio.
Quando ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio di Joypad, proprio voi due eravate stati un po' tiepidi sull'inizio, almeno sull'avvio, la prima manciata di ore di gioco.
Sì.
Adesso ci ho giocato anch'io, credo di essere a spanne oltre la metà. Okay. È vero che l'inizio non è così forte come l'altro God of War, però mi sembra un livello, il gioco,
allora,
ampiamente sopra la media e insomma non è che sia così sotto rispetto all'altro, eh.
No, io lo trovo sopra in un sacco di elementi.
Tra cui, cioè, il combattimento,
esempio,
è
il gameplay,
un bel passo avanti.
La mobilità di Kratos è eccezionale. Gli enigmi per me sono anche proprio, insomma, ben costruiti, e è quasi raro trovare negli action adventure degli enigmi così stimolanti. E poi è anche vero che il gioco, ed è scoppiata una mezza polemica, continua a darti tanti suggerimenti su come risolverli. Però comunque sia sono molto belli, però per me il livello della narrazione, del racconto, della caratterizzazione e secondo me anche del ritmo generale dell'esperienza di gioco non è mai paragonabile a quello del capitolo del 2018.
Allora, sul ritmo ti posso dare ragione, anche perché qua ci sono tutti i pezzi di Atreus che non voglio dire che siano una palla al cazzo, ma sono abbastanza più lenti rispetto a quelli di Kratos.
Maledetto.
Io il punto di vista dell'anziano e del genitore, che a me piace comunque molto come trattano tutto il discorso della paternità, che già era partito molto bene nel...
In che senso? È il padre che nessuno vorrebbe avere, un rompipalle cronico. No, no. Cautela, non provare, non buttarti, non avere esperienze personali.
È così, è esattamente così.
Mamma ed è il padre che Zamba vorrebbe essere in futuro per i suoi figli.
Io non vorrei essere così, a parte manipolare lame del caos e cose del genere. È però tendenzialmente il padre che un po' ti ritrovi a essere per un motivo o per l'altro.
Ma non è vero, ma così, con quella legnosità lì, ma dai, su.
La legnosità fa parte del personaggio Kratos.
Certo, lo trovo l'essere un personaggio troppo, questa volta, davvero
allora,
troppo
se
severo.
Allora, se continui a parlare, userò la mossa definitiva, che è
capre,
tu non hai figli,
capre.
Non puoi capire. Cioè, è proprio quella
che vuol dire
roba
che l'argomento è debole.
È l'argomento per chi non argomenti. Però è vero che tu ti trovi un po' a essere sempre a metà tra dover far fare le cose a tuo figlio perché è giusto che
le faccia
e il terrore che quel cretino
mi spieghi dov'è
si
la metà
la notte.
Dov'è la metà in cui Kratos somiglia a te, che dici dai, gli faccio fare un'esperienza? È solo che quello prende e si fa i cazzi suoi, ma lui mai una volta gli dice va bene, dai, prova, al limite avrai sbagliato, nella vita funziona anche così. Cioè il destino di due cosmogonie insieme, quella ellenica e quella norrena sulla testa.
Io aggiungerei che sono nel mezzo del Fimbulwinter con il Ragnarok alle porte e stanno per morire tutti.
I tuoi figli ti adorano, Zampa, però adesso mi spiace dare questo dettaglio. Non sei questo rompipalle totale. Lui è un personaggio che tu ti trovi a rappresentare, forse è un sollievo per te, perché dici, beh, non sarò mai rompipalle come lui, come Kratos.
Non lo so.
Ti stai buttando giù, io credo che tu sia meglio di Kratos come padre.
In generale, comunque, così facciamo.
Vai alla prossima categoria.
Finiamo
allora,
il discorso.
Allora, qual è la prossima categoria?
Vai.
Miglior gioco di ruolo, non farlo parlare, vai avanti, veloce, miglior gioco di ruolo.
Best RPG, miglior gioco di ruolo, Elden Ring. Cos'è questa
allora,
cosa?
Allora, ha fatto il chiaro...
No, non il presbite, non sono presbite, non ho mai sentito sto gioco.
Live Alive, non ti preoccupare. Pokémon Legend Arceus, ma Triangle Strategy e Xenoblade Chronicles 3. A parte che nella stessa categoria, cioè nella stessa ci siano sia Elden Ring che Pokémon Legends...
Sì, che Xenoblade sono delle declinazioni di RPG molto molto diverse l'una dall'altra. Però in realtà
non invitiamo Jeff a imbastire altre categorie, per
no
favore.
infatti
non glielo diciamo, cioè le critichiamo qui ma non facciamogli arrivare la comunicazione, grazie.
Infatti secondo me comunque sia una categoria che rappresenta il mondo dei GDR E secondo me è anche interessante vedere chi vincerà, perché Xenoblade rappresenta un pochino i JRPG, non voglio dire classici perché super classico non lo è, perché poi recupera magari anche un po' le fascinazioni di Phantasy Star, o comunque quell'idea di farsi un gameplay da MMO però declinato in un gioco totalmente single player.
Sì, ma in Xenoblade io ho visto dei pezzi di tutorial alla 25esima ora di gioco, ma io non ho tempo per questa roba.
Quello, è in quello che rappresenta, diciamo, l'approccio classico, mentre secondo me possiamo mettere Elden Ring dall'altro lato della barricata.
Quello dei giochi belli.
È bello anche Xenoblade, smettila. Secondo me vedere chi vince,
se non è fantasy,
devo dire,
deve essere di Square.
Probabilmente potrebbe vincere Elden Ring. Secondo me però vedere chi vince è anche interessante. È anche interessante capire se i giudici decideranno di votare un po' più per il classicismo o per l'ibridazione. Perché poi
cosa voterai tu?
Io personalmente credo che voterò Elden Ring.
Guarda Zampa, che ti facciamo contento. Io, se devo scegliere, mi dicono tra un gioco di Medioevo e basta e Medioevo stracciaballe, quale preferisci? Io prendo lo stracciaballe perché penso, votando, di votare a nome tuo. va bene, in questi qui RPG allora abbiamo già stabilito, Fighting Game l'abbiamo già detto, Whole Family va bene, Simulation Strategy Game?
No, vabbè, non è proprio, cioè io non mi sento di commentare troppo.
Dune, Spice Wars, Mario Rabbids Sparks of Hope, Total War Warhammer 3, Two Points Campus, Victoria 3. Conosco solo Two Points Campus, ma vorrei votare Dune, Spice Wars, così, perché mi è sempre piaciuto l'universo di Frank Herbert e ho idea che possa essere bello, forse orrendo. Secondo però me... Two Point Campus è un bel gioco.
Two Point Campus è un ottimo gioco.
Sì, chi ha già amato Two Point Hospital vince per un istante. Chi ha già amato, sono io quello che vince. Chi ha già amato Two Point Hospital amerà
vinto,
anche
Matteo,
questo.
Grande.
No, ma io
bravo,
tranquillo.
Bravo.
Noi dobbiamo stare sereni. No.
Secondo me vittoria contestabile. Sulla vittoria. Qui ci fosse, insomma, il
tribunale.
Sì, sì, sì. Io chiedo un attimo, faccio ricorso.
Ha vinto Bordone.
Best multiplayer game.
Si è già espresso. Primo, secondo e terzo grado. Ciao.
Attenzione, perché questa è l'ultima partita di Tricky Tower. Poi si aumenta di livello.
Best multiplayer game. Call of Duty Modern Warfare 2. Multiversus. Overwatch 2. Splatoon 3 e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
Se ne è presa un'altra. Cioè addirittura due nomination. Questo Teenage Mutant Ninja Turtles. Completamente incomprensibili, soprattutto perché, ora forse non voglio fare revisionismo, ma mi sembra che quando uscì quel grande capolavoro che risponde al nome di Streets of Rage 4, non è che se lo incularono così tanto nelle nomination dei Game of the Year. Però vabbè, vabbè.
Forse questo... erano anni più ricchi, perché qui io percepisco anche una certa...
L'anno scorso ha vinto It Takes Two, che è vabbè, bello, è onesto,
beh,
ma siamo
però...
al Game of the Year.
Vabbè, se c'è un se... C'è... ma... Sì, ma non lo so.
Ci stava alla grande, comunque sì. Aveva rappresentato anche un po' un fenomeno, nonché il ritorno di Electronic Arts finalmente in un ambito un po' meno...
asfittico?
Sì, succhia asfittico, soldi. Spremi soldi, sì, una roba del genere.
Voglio lanciare una suggestione dall'esterno.
Vai.
Per Fosse e per tutti gli altri. In una categoria Best Multiplayer, in cui appunto includono il gioco delle tartarughe ninja, mai così memorabile, si dimenticano di Halo. Così, buttala lì.
Questo secondo me testimonia più che altro il fatto che Halo, che comunque sia, ha avuto problemi al lancio, un supporto post lancio sicuramente non virtuoso, ma che a livello di multiplayer era una figata spaziale, mi pare che si dica così più o meno nel devoto Oli. E Halo non è riuscito a far breccia evidentemente neppure nella memoria e nel cuore dei giocatori, quindi questo secondo me più che altro la dice lunga su quanto la saga abbia un pochino perso
tutto
il suo potere anche immaginifico, insomma.
Vabbè, è passato dall'essere il prodotto di intrattenimento più rilevante tra cinema, videogiochi ai tempi di Halo e Halo 2 a essere un nome abbastanza, non dico dimenticabile, ma non ha più neanche lontanamente l'impatto.
È un po' il destino di Enrico Montesano, tra l'altro, se vogliamo proprio dirla. Io ho sempre detestato Halo e quindi...
Pensavo Enrico Montesano e comunque sarebbe andato benissimo lo stesso.
Ci sono stati dei momenti in cui da ragazzino ho riso quando faceva ammazza, capito? Però non... ecco, mi va bene che Halo abbia vissuto questo momento difficile. Content creator tanto dell'anno, guarda quanto lo stiamo saltando proprio a pie pari.
Hai potuto votare per te, Fra?
No, mi sono espresso su questa categoria.
Ma lui, tu potevi votare per te anche come grande campione indiscusso?
Mi pare che comunque il numero di partite vinte qui a Tricky Tower...
Senti come asfittico nel suo rispondere.
Sì, hai già detto asfittico due volte, mi sembra che questa mancanza di proprietà
Final
di linguaggio...
Fantasy XVI, Hogwarts Legacy,
che
Resident Evil...
Più atteso.
Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e Zelda Tears of the Kingdom.
Vabbè, chiaramente
questa è cioè, una categoria
facilona,
cioè una categoria fatta a tavolino.
Dove?
Nel senso che dove
io avendo Zampa di fianco devo per forza dire Final Fantasy XVI, no, se no non mi parla
mi
più. Però è Zelda,
chiaramente Resident Evil 4,
ma è Zelda,
un remake di un gioco di 15 anni fa.
È Zelda con uno distacco anche abbastanza imbarazzante.
Con ampio distacco.
Va bene, cambiamo duomo.
Esatto, lo vedremo l'anno
esatto,
prossimo.
Esatto. Siete stati bravissimi, ragazzi. Siete stati incredibili, secondo me. Non mi aspettavo una pulizia di questo genere, devo
anche
dire.
Tre vittorie del Fossa io non mi aspettavo.
Neanche tre vittorie
veramente
del Fossa.
Veramente erano cinque. Però,
cinque quelle che sono. Ma veramente congratulazioni. Vediamo se riuscite a mantenere questo ritmo anche con il prossimo titolo, che è Spider-Hack. Una follia.
Da spiegare.
Sì, vi chiederei di giocare, in modalità versus e sul lato destro di questa schermata che avrete davanti, che io non vedo in questo momento, quindi vado a invenzione. Dovreste riuscire a entrare tutti e tre, ditemi se siete tutti e tre dentro. Ok. Ci dovrebbe essere in alto a destra la modalità versus.
Qui rallenta tutto.
C'è un lagone.
In Toscana.
Si è incriccato tutto.
Sì.
Tutto rotto.
Passiamo alle nomination.
Candidature più interessanti. Io non la dico quella parola. Capito? Non la dirò mai. Mai.
Cioè tu ti rifiuti di dire nomination?
Sì. Sì. Perché poi, come sempre i prestiti, non c'è la famiglia di parole. Hai le nomination e poi che cosa hai? I nominees? No. Hai degli stronzi che non sai come nominare. Se invece dici candidature, hai candidature
e candidati.
Vuol dire che sei uguale a Kratos.
Le nomination però potrebbero essere...
Sei il Kratos rompicoglioni uguale.
Però le nomination potrebbero essere nominati.
Eh?
Con le nomination potresti dire i nominati.
Infatti è sbagliato.
Va bene.
È molto meglio dire candidature, candidati. Va bene, andiamo avanti. Andiamo.
Sì.
Tra l'altro... Per il gusto di darsi contro, Francesco, che è uno dei più attenti all'uso della lingua italiana in tutti i modi, fa quello a cui piace. Ma facciamo sempre così, è normale, è la dinamica tipica di Joypad. Allora, vogliamo fare... preferite sound design o mobile game?
Sound design, io espertissimo di musica, guarda.
Tu sei veramente un
cane. L'80% dei giochi muto, cioè senza ascoltare neanche niente, le cuffie spente.
Qua io proprio lascerei perdere. Mobile game. Beh. Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap e Tower of Fantasy.
Allora, Genshin Impact ha vinto l'anno scorso, non lo farei rivincere quest'anno. Andrei a mani basse su Marvel Snap, ma proprio...
Non sapevo cosa fosse, ma prima della puntata me l'hanno mostrato.
È un gioco di carte collezionabili, sviluppato da Ben Brode, che già è stato, diciamo, una delle figure chiavi di Hearthstone, che è l'altro gioco di carte collezionabili.
Io non so niente, vedendolo ho pensato sembra Hearthstone.
È un gioco tanto semplice nella sua dinamica quanto divertente. Hai un mazzo da 12 carte, 6 turni, un campo diviso in tre aree, chi ha più punti su una determinata area alla fine della partita ha vinto quel campo, chi ha vinto due campi su tre ha vinto la partita. Ogni carta ha un valore di energia e un valore di forza. Tutte queste carte hanno tra di loro una serie di sinergie particolari, per cui possono crearsi dei mazzi in cui sfrutti la dinamica dello scartare carte, la dinamica del avere tantissime creature a costo 1, che tu poi potenzi verso i turni finali. Il fatto che il tuo mazzo sia di sole 12 carte,
abbiamo chiesto di parlare di giochi di carte, lo rendono
facilissimo, e soprattutto non è come Magic dove non ci giochi per un quarto d'ora, escono 16 espansioni e tu sei
per
lì
ora.
Che non capisci che cosa devi fare
per ora, perché sono sempre in tempo a lanciare le espansioni, gli archetipi, certo, del mazzo. C'è da dire che questo Marvel Snap è un po' il fenomeno mobile del momento, secondo me anche con merito. Sono felice che sia rientrato in categoria.
Credo che anche il nome Marvel aiuti un pochino,
Sì, sì, devo dire che secondo me ha aiutato a farlo scaricare, ma poi i meriti del gioco sono indipendenti.
Quelli sono indipendenti e indiscutibili, comunque, so come dire, non è la produzione indie.
Devi andare su Versus Battle.
Io? A me affidate queste cose?
No, tutti. Noi siamo già lì.
Tutti lì.
E che cosa volevo dire? Sarei forse anche felice se vincesse.
Cioè, è prodotto da TikTok, c'è scritto il nome Marvel sopra. Credo che aiuti un po' ad avere del push.
Però almeno così magari evitano di far vincere, per esempio, Diablo Immortal, che è un pochino predatorio nelle sue, diciamo.
Beh, sì, anche perché qua tutta la dinamica legata al free to play, alle microtransazioni, è per adesso totalmente accessoria. Esistono, puoi comprarti dei pass stagionali, perché ogni mese c'è, diciamo, una nuova stagione che ha un tema. La prima era Spider-Man, il secondo è Wakanda per il... allora io dovrei essere attento a quello che dico, ma qua
sì,
succedono talmente tante cose di cui io, ecco, non ho la minima contezza, che è proprio... Ecco. E poi sto parlando io, gli altri due.
Tra l'altro, sì, infatti... una piccola nota, e ognuno indichi il suo colore, così i ragazzi della chat sanno chi è chi.
Qualcuno può indicare a me il colore,
esatto,
del
sono
mio personaggio?
Allora...
Io ero verde.
Ma perché continua a cambiare?
È fatto così.
Ogni punto cambia mappa, ok? Ogni punto cambia mappa. Il primo che arriva a 10 punti,
il verde.
Tendenzialmente il primo che arriva a 10 punti vince. Fosse il verde?
E sta vincendo. Allora,
chi è il giallo?
Io credo di essere il blu.
Okay. E io sono il rosso.
Ci dispiace per gli ascoltatori giallo, che questa puntata, che i ritmi di questa
blu,
puntata
siano... Tanto il blu, forse intendo.
Come si chiama questo gioco?
Spider Hack.
Alterati. Allora, ci dicono che dopo un'ora di gioco ha rotto le palle, però io devo dire che la prima mezz'ora è molto interessante, e poi che,
sono
diciamolo,
passati 4 minuti.
Nella,
se la, te,
nella
che
storia dei videogiochi
mezz'ora.
Non è stato sfruttato abbastanza quel prodigio dell'evoluzione che è il movimento degli arachnidi. Cioè, c'è qualcosa, ma io ne vorrei di più. Perché sta cosa delle 8 zampe, salta, si rannicchia, diventa lungo, diventa... Gli arachnidi sono eccezionali. Non penso si faccia mai un gioco sulle zecche. È un peccato. Per le zecche che vivono.
Chissà come mai
soffrono
dire,
di una fama terribile. Però i ragni sono molto fighi. Best indie. Vado?
Ah, vai.
Volete debut o indie in genere?
Ma fai prima debut.
Debut.
Best indie.
Neon
debut.
White. Norco. Tunic, Vampire Survivors e Stray, quello dei gatti.
Allora, quello dei gatti, l'abbiamo detto, sarà il prezzemolino di questi The Game Awards.
Ma vincerà qualcosa? Qualcosina gli fanno vincere.
Vincerà tantissimo.
Io sono il più gattaro del mondo, ma il gioco è un 7, ragazzi. È un 7 coi gatti. Ma è un 7, è un 7, diciamo, di voti normali. Voti di recensioni di videogiochi è un 8. Però...
e mezzo.
Sì, cioè è un gioco discreto, un gioco carino coi gatti. È quasi un point and click, insomma.
Come Draw.
Perché ti ho ucciso, ma poi mi sono...
Morre lui medesimo, capisci?
Morre lui medesimo.
Norco non so cosa sia.
Norco è un'avventura testuale ambientata in un universo cyber gothic. Southern gothic, no cyber, scusatemi. Ah. Southern gothic. Quindi con questa vibrazione un po'...
La Louisiana, il demoniaco,
esatto,
eccetera.
Pensavo
esatto.
Calabria, molto, quando avete detto Southern, ma evidentemente è un
secondo
altro sud.
Molto c'è bello.
Nere, forse.
Aspettate, scusatemi. E ci sta che l'abbiano nominato.
Candidato.
Sono contento. candidato, scusatemi.
Non ce la faremo mai.
E molto felice che si sia citato, anche se forse è un pochino improprio, Neon White, che raccontavamo prima, che formalmente è il primo titolo di un nuovo team di sviluppo, ma è stato fondato questo team di sviluppo da Ben Esposito, che in realtà
Esposito
American Sales Ben Esposito.
Si chiama così,
allora lo si chiama. Posso... Se la sua mamma lo chiama Esposito,
quindi,
capisce anche
Gus Fring che... è sempre stato Gennaro Esposito.
Sì. È per gli americani Esposito.
Ma no, per gli americani, per noi.
No, per me è Gennaro Esposito. Ah. Però non mi sento di cazziare, forse che l'ho già cazziato.
E... Però felice che sia nominato. Poi che cos'altro c'è?
Vampire Survivors?
Ah, Vampire Survivors, va nominato, sì.
È tra l'altro scusate, l'italianissimo Vampire Survivor.
Vampire Survivor. Questo fenomeno che in realtà...
Mi sono appena scagliato da solo nella lava dopo 6 secondi che era iniziata la partita.
Che in realtà è proprio un gioco...
ha dato proprio... vita a un genere nel giro di un anno.
Vampire Survivor è un gioco che ti suscita tutto un tormento.
Un tormento interiore. È un gioco assuefacente. È un gioco...
che ti tiene appiccicato. Io vado avanti, tanto anche se perdo non è che la mia virilità ne venga danneggiata. Ho delle mie insicurezze, ma non cambiano. Best Indie, Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray e Tunic. Io Cult così a occhio Lamb direi Cult of the Lamb a mani bassissime.
Ma no,
no?
È carino, ma cioè per me le qualità, le doti di Sifu a livello di estetica.
Sifu, però abbiamo già tifato per Sifu in un'altra categoria, quella dei pestaggi.
Comunque sei uno schifoso camper, cioè ti sei messo lì, cioè sei proprio il merda, quello che respawn, pam, morto!
Ops, è successo.
Ma tanto
così.
Tu ti diverti a giocare così,
sì,
vero?
Sì, per lui il gameplay è importante, non è che voglia solo vincere purché sia. No.
Guarda, io mi metto qui con il mio fucile a pompa mentre
certo.
Matteo legge
questa
la
cosa
categoria.
Letteralmente a Call of Duty si chiama camper di merda. Te
va
lo
bene.
Dico.
Io
comunque,
accetto questa
quelli
definizione.
Che stanno nascosti nel cesso di una casetta dove non c'è nessuno da ore, neanche hanno aperto la cazzo di cassa, così dici sto tranquillo, pam.
Io non ho ancora capito come si prendono le armi, figurati.
Vediamo se c'è qualcuno di interessante.
Però
qui
hai capito
no.
Come si prendono le fucilate
ho
in
fatto il rocket launch jump là e ti ho evitato il primo colpo ma poi mi sono schiantato.
Allora, Better Artistic Direction direi, perché Better Direction Artistic, questo sito ha dei problemi con le posizioni degli aggettivi e dei sostantivi. Direzione artistica migliore, l'anno scorso ha vinto Deathloop, stavolta abbiamo Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Direi che sulla direzione artistica io punterei un pochino su Scorn, perché se c'è una ragione che per dare così attenzione a Scorn in questi premi è quella, no?
Sì, sono
Zampa di qualcosa, se non si capisce che ti stai concentrando solo sul gioco dei ragni.
No, siccome ho appena vinto una manche con una abilità pazzesca, volevo solo far presente che...
Però fallo presente, non ti chiudere in un
mutismo.
Avevo
il BFG 9000 in mano e sono riuscito a evitare Francesco 2 volte. Io vi ho già detto qual è il mio punto di vista su Scorn, ma è il punto di vista di una persona che non l'ha nemmeno avviato e quindi vale quello che vale.
Cioè, ti fa troppa paura?
Sì, dicevamo l'altra volta che ho avuto un po' l'impressione che fosse quel gioco criptico, bello, ma un po' fine a se stesso, però ancora una volta io... non ci ho giocato.
No, però la direzione artistica, ragazzi, di Scorn è veramente incredibile. Come recupera un po' le suggestioni di Giger, di Cronenberg, di Bezinski.
Sì, è lì.
Bezinski, il Cliff, quello di...
No, quello è Bleszinski, credo.
Quello di...
Best Fiction. A Plague Tale Requiem.
Best Fiction. Best Narrative sarà.
È narrative.
A Plague Tale Requiem. Elden Ring. L'anno scorso ha vinto Guardians of the Galaxy. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality. Io non ci ho giocato, ma io sarei per premiare Immortality.
Beh, Immortality è veramente una perla, secondo me, anche che riesce a delineare una narrazione veramente interattiva. Veramente nelle mani del giocatore, nel senso che il giocatore esplora proprio, va avanti e indietro nella storia, non è una storia lineare, classica, nel senso nel senso tradizionale, ed è secondo me meraviglioso. È anche vero che è una storia, cioè un tipo di narrazione molto atipica, quindi non lo so se ce la potrà fare, a me piacerebbe ovviamente molto.
L'ho visto poco. poco nominato.
Purtroppo poco nominato, però almeno nel Game of the Year poi c'è, quindi io sono felice.
Poco nominato o poco candidato, sai, perché se usiamo i prestiti così, poi c'è confusione.
Guarda, ci ho messo 50...
Io ho sentito abbastanza.
Ah, no, non c'è nel Game of the Year.
Non c'è.
No, ho sbagliato. C'è nel miglior regia.
Fai attualità. Come mai secondo te non c'è in questa categoria sulla narrazione Pentiment pubblicato oggi?
Allora, non c'è Pentiment pubblicato oggi perché formalmente oggi era l'ultimo giorno utile per rientrare nei TGA, nelle... com'è che dobbiamo dire?
Candidature.
Nelle candidature dei TGA... ma è chiaro che magari è più difficile che insomma, i giudici siano entrati in contatto con i prodotti usciti di recente e quindi ci sta che non ce l'abbia fatta ed è un peccato perché la narrazione di Pentiment è veramente eccezionale.
Però è uscito davvero oggi, quindi insomma
è uscito
anche
oggi, però per esempio c'è Elden Ring.
Pentiment è quel gioco benedettino, giusto?
Sì. Sì. Io l'ho adorato Elden Ring, però cioè, non è la narrazione il suo elemento centrale. Mm-hmm. E quindi mi prendo anche queste congratulazioni del gioco, vinco di ampio distacco.
Eh sì. Match. Che poi tra l'altro ti
Scusa
serve anche...
stiamo cercando di fare un podcast qua,
Scusa,
anziché se...
serve anche nella vita.
Interessante.
Quanto spesso nella vita è utile saper fare il ragno che salta da un cubo all'altro con una spada fiammeggiante.
Ma sai che saranno almeno 40 sub sul suo canale.
Better quello. Impact. Speriamo. L'anno scorso ha vinto Life
Games
is Strange.
For Impact.
Sì, vabbè, la lista me l'ha data Zampa. No, è una cosa incredibile. È pronto
per
sottosegretariato a un ministero noioso. Non so, la funzione pubblica che c'era tempo fa. Allora,
abbiate pazienza, stiamo facendo anche servizio pubblico, no?
Sì.
Ok. Sì. Quindi potrò citare le categorie con il loro nome, con il nome che le qualifica.
Sì, però facendolo dimostri che Zampa ha fatto un lavoro editoriale scarso nel produrre questi foglietti. Allora, e quindi io lo proteggerei.
C'è da dire che il lavoro editoriale per questo episodio sono stati 45 secondi, copiare il primo risultato su Google e stamparlo.
Anzi, quello che te lo dice già Google, non sei neanche andato nel sito esatto. Di questi stronzi che non sanno scrivere. Bene! Memoir Blue, As Dust Falls, Citizen Sleeper,
Impact,
Ending Extinction is Forever, ma... Insight was a Teenage Exocolonist. Io voto questo perché
c'è la parola
titolo...
colon all'interno.
Sì, I was a Teenage Exocolonist.
Non mi avevi già convinto a colon, non ti devi preoccupare.
Non credo che si riferiscano a quel tratto dell'intestino, ma piuttosto alle colonie, ma noi facciamo finta di non averlo capito. Siamo quasi arrivati. Miglior regia: Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray.
Se lo vogliamo intendere regia, io direi God of War. Quali erano gli altri, scusa?
Horizon Forbidden West, Immortality, Stray, Elden Ring.
Allora, però attenzione, con il rischio di nuovo di passare per il cagacazzo, va bene? Ok, non è
guarda,
la regia.
Ti voglio fermare, non è un rischio, non è un'eventualità possibile,
no, che
può essere determinata da cose che puoi dire.
Game Direction, quindi...
Vabbè, sì.
È l'equivalente, secondo me, della miglior regia per il cinema. Però non risponde alle stesse...
Insomma, no, certo. Sì, stiamo parlando di videogiochi. Però io estenderei il campo semantico di regia al gaming piuttosto che usare un altro termine. Ma questo è un dibattito che tra di noi va avanti forse da 10 anni. Quindi, Game Direction, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray. Sono tutti giochi belli, gli unici originali veri dal punto di vista della regia sono Immortality e Stray. Le altre sono valutazioni di qualità dal punto di vista della direzione del game direction.
Ma sai, io non sono.
Bisogna vedere se uno vuole
d'accordo.
Premiare la novità o la solidità di un titolo già, no?
Io non sono neanche del tutto d'accordo perché, comunque sia, anche God of War, per esempio, secondo me qui comunque è uscita la visione del director, ok?
Sì.
Non è quella che io mi sarei, cioè non è quella che ho gradito, ma...
cioè, adesso stiamo contestando anche God of War. Hai scritto una roba del genere?
Ma scusami, ma se a me non è piaciuto tanto la direzione narrativa che gli hanno voluto dare, lo dicevo prima, avrei preferito la visione di Barlog, che secondo me era molto più a fuoco e molto più...
Quanto mi è piaciuto uccidere Fossa con questa spalettata che stava facendo il galletto, stava facendo con le sue 8 zampe. Gne, gne, gne,
ma io qua, l'avrei fatto meglio.
Adesso posso morire felice.
Lire, il mio falegname sono lo faceva meglio io. God of War.
Io sono d'accordo comunque. Questo God of War mi sembra solido, pieno di quantità. Ma sono d'accordo.
Matteo.
È legnosetto. Legnosetto con quantità totale, con un sacco di cose belle, con i combattimenti fighi. Ma insomma, se devi vincere un premio, vabbè che qua li danno anche... Però, ecco, best performance e poi abbiamo Game of the Year, abbiamo finito.
Vabbè, best performance, qui invece Christopher Judge, che è la voce originale di Kratos, ci sta di brutto. Mm. Ci sta anche Manon Gage, che è la protagonista di Immortality, che quindi fa una performance puramente attoriale, sì. Nel senso che tanto il gioco è tutto in live action. Ci hanno messo poi sia Amicia che di A Plague Tale che Aloy.
Sì.
Devo ammettere che secondo me hanno, questa è una categoria che rappresenta bene le performance.
Sì, vedo male Charlotte McBurney di A Plague Tale Requiem, magari poi vince lei, però mi sembra che sia più facile che vincano quelli che hanno... così si sono resi protagonisti di una performance anche attorale, molto fisica, eccetera, oltre alla voce, eccetera. Va bene, Game of the Year,
e qui arriviamo alla fine. La
in ordine di, non voglio neanche sentirne parlare, Stray.
Ok.
Nel senso sì.
No, dal basso all'alto, Xenoblade Chronicles 3, miglior gioco dell'anno?
Sono d'accordo. Categoria RPG ci sta.
Ma forse in qualche, non lo so, prefettura di Kyoto va bene, ma...
Poi abbiamo A Plague Tale Requiem, lo sto mettendo nell'ordine secondo me, poi Elden Ring, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok.
Horizon Forbidden West è un pochino al limite, perché è un sequel che non ha avuto lo stesso impatto. Qui per me se la giocheranno proprio Elden Ring e God of War, e sono molto curioso di vedere chi vincerà.
Intanto i ragni sfidano con delle palette infuocate, non so perché il mio non ci sia, sarò morto nella lava 10
presente
volte.
Quella scena di una pallottola spuntata dove sono tutti e due a un metro e sono così, spara.
Dovete fare finta che sia rilevante la questione.
Abbiamo
di
detto
che
è Elden Ring il gioco dell'anno,
no,
vero?
Abbiamo detto che se la vedranno Elden Ring e God of War Ragnarok.
Vabbè, ma per noi sarà Elden Ring.
Zampa, tanto di questi non ce n'è uno
d'accordo.
Che vi abbia smosso il cuore, quindi voto
con te. Io l'ho platinato Elden Ring, io.
Sto dicendo, fammi finire, voto, vengo dalla tua parte, in quel mondo dove si parla solo di rune e non si scopa mai, e voto anch'io Elden Ring. Che cazzo devo fare?
Io.
Miglior recensione di Elden Ring che ho mai sentito, tra l'altro. Perfetto.
Io sono d'accordo. Per me Elden Ring ci sta di brutto. Non mi strapperei le vesti se dovesse vincere God of War, perché ne capisco comunque anche i meriti produttivi, quantitativi. È una produzione tripla, cioè che moltiplica il contenuto ma non abbandona mai la qualità, cioè tutto, ogni quest, ogni linea di dialogo è super lavorata.
Ma certo, c'è un sacco di lavoro, c'è un sacco di roba, e ha il pregio e il difetto di un capitolo, l'abbiamo già detto 270 volte, ma molto quantitativo, e che deve fare felice il pubblico che ha giocato al primo gioco, e amen. Non si è parlato di COD.
Beh, vuoi farlo tu, che sei diventato un pro player?
No, sto aspettando che arrivi la mappa nuova, non siamo stati soddisfatti.
Cioè, sto aspettando che arrivi la mappa nuova di Call of Duty, Bordone. Aspettando che arrivi la mappa nuova.
No, perché non siamo stati contenti, fammelo dire, dell'isola tropicale. Non ci è piaciuta.
Tu e la community.
Caldera
non ci è piaciuta. Non ci è piaciuta, era molto meglio. Sarebbe stato imbarazzantissimo con la guerra in Ucraina fare un gioco in cui sei in Russia. Quindi bene che abbiano cambiato la mappa. Però questi boschetti dove ti sparano dovunque, pieno di camper come te, fortuna che non ci giochi perché sennò venivo a casa a menarti, e non sono andati bene. Preferisco degli spazi più chiusi e poi con del vuoto. Mi
chiudo
piace.
La disquisizione sì. sul Game of the Year dicendo che secondo me qui Stray è proprio...
No, no, cioè, si può. Dai,
c'erano, fra l'altro, nelle stesse categorie in cui Stray è candidato, tipo Best Indie, secondo me c'era roba che meritava molto di più. Da
allora, qualcosina Stray lo deve avere, qualcosina lo deve avere perché ha avuto la capacità.
Ho capito, sei categorie.
No,
cioè,
troppo. Sono abbastanza d'accordo.
Perché ha avuto la capacità,
d'accordo.
Dillo,
di attirare l'attenzione di tutti, di diventare
capito,
virale,
allora
e quindi qualcosina dovevano dargli.
Premiamo
ma
la comunicazione, il marketing e la viralità o premiamo la qualità del gioco?
Ma guarda che con tutte le categorie che ci sono...
Non
ma,
da sei candidature,
infatti, però...
Ma
infatti, secondo me, poteva essere candidato in altre categorie, doveva essere candidato come è stato e può vincerle.
Perché non c'è la viralità come categoria che ormai... Voglio dire, ci sono delle categorie che sono molto discutibili.
Miglior fenomeno di costume, una roba così.
Tutti hanno parlato del gatto ed è il primo gioco della storia dei videogiochi che mette in scena un gatto con una gattità affidabile, in cui ci giochi e non dici, vabbè, è una scatola con sopra disegnato un gatto. Detto questo, io praticamente vivo per i gatti, a metà mi ero rotto le palle in un modo clamoroso e vai di qui e vai di là, miau.
Ce lo teniamo, sicuramente
ce lo teniamo.
Non lo vincerà.
No, perché se le vittorie sono i Takes Two e poi Stray a fila, no. Sta diventando il premio dell'industria coi dollaroni che però poi gioca all'indipendente
che si
sul
lava
finale,
la
si lava la coscienza con questo indie washing. No, teniamoci un premio che abbia anche rispetto di quello che sono i videogiochi, quindi anche un'industria culturale con una fracca di soldi che a volte vuol premiare il Colossal. Ed è più giusto e più sensato che venga premiato il Colossal come miglior gioco piuttosto che il giochino, no? Se no sembra come quando,
vabbè,
quando c'è
dipende poi dalla qualità.
A Hollywood è, in Aridito che arriva a fa il messicano.
Per me il punto è che il fatto di essere indie non ti deve far sconti sulla qualità del prodotto.
Certo.
Quindi se c'è un indie che è veramente eccezionale, ci sta assolutamente premiarlo come gioco.
Solo sulla quantità, non sulla qualità. La quantità, cioè proprio le ore di lavoro che si vedono nel gioco, possono essere meno nell'indie.
Certo,
la qualità deve essere
Journey,
pari.
Game of the Year, sì, Stray no.
Esatto, sono d'accordissimo.
Bene. Abbiamo concluso la nostra fase di gioco a Tricky Towers e a Ragnetti, Assassini. Mentre commentavamo le candidature, possiamo restituire la parola.
Prima di restituire la parola vorrei fare una domanda, vorrei chiedere qual è qui all'interno il personaggio fra Corri, Salta e Spara che ha accumulato più vittorie complessivamente mettendo insieme Tricky Tower.
Grazie
e Ragnetti.
Per averci seguito, è stata una puntata molto 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 interessante, sono stati anche davvero bravi i nostri ospiti a improvvisare e registrare una puntata vera di Joypad, perché alla fine la difficoltà era questa, no? Fare certo. Una cosa per davvero che poi usano effettivamente distratti da tutt'altro. Anche giocando, facendo cose con dei buoni risultati
sopra ogni più rosea aspettativa da parte mia, sono stati incredibili.
In maniera proprio.
Si è vista all'inizio la difficoltà con Spider Hack, erano tutti presissimi.
Certo,
e quindi
certo.
Lì gli argomenti ci sono stati 5 minuti in cui gli argomenti ne hanno subito.
Si sono stati dilatati.
Si sono dilatati un attimo. Sì. Ma solo quel momento lì, però, il resto del tempo è stato incredibile.
Secondo me è una puntata che se uno la ascolta genuinamente senza sapere cosa è successo, se la gode comunque.
Assolutamente. Com'è che dicevate?
Ma poi sono tre un po' vecchi, possono avere delle defiance.
Com'è che dicevate la volta scorsa?
Presidente?
Vero. Nella puntata scorsa dicevano un gaming a prova di leggera prostatite. Sì. Così, giustamente. E secondo me avete dimostrato che assolutamente sì, non solo il gaming, ma anche il podcast durante il gaming. Quindi, veramente, congratulazioni.
Facciamo
ragazzi.
Grazie.
Decisamente
un zap grazie. Col dito, che però in questo caso, vista la prostatite, rimane.
Sì, no, va bene. D'accordo,
vabbè,
d'accordo.
Abbiamo parlato di colon, di prostatite. Noi l'abbiamo portata a casa oggi.
Oggi fatta. Perfetto.
Ci chiudono dalla chat una domanda giusta, secondo me, per concludere è proprio perfetta. Ma di Star Citizen ne hanno parlato? La chiusura è obbligatoria.
Ok, dai. Ci sta.
Devo
Matteo,
fare tutto?
Sì, per favore, riproponi la domanda
io
nella forma.
Ripropongo la domanda nella formula rituale ed è la seguente. Il mondo dei videogiochi ormai da decenni cerca di imitare al proprio interno l'aspirazione che già dagli anni 60 ha visto tutto il pianeta Terra alzare gli occhi al cielo e pensare di poterlo trasformare in un luogo dove un giorno si abiterà, dove l'umanità si sposterà e potrà crescere e espandersi. L'esplorazione spaziale come obiettivo metastorico di tutto il mondo del gaming, dai tempi di Space Invaders in nuce fino all'attuale No Man's Sky e Elite e giochi che oggi si avvicinano a tutto questo. Ma esiste uno studio che sta sviluppando il gioco che dovrebbe raccoglierli tutti come l'anello di Tolkien, cioè il gioco dell'esplorazione spaziale per eccellenza. Ha raccolto $500 milioni circa. Si chiama Star Citizen e io a zampa devo chiedere, come sempre, per caso è uscito?